Grazie a tutti di essere intervenuti, di aver accettato il nostro invito. In Italia non c'è una tradizione di burocrazia pubblica che parla e che partecipa al dibattito generale sul paese. In Italia partecipano a questo dibattito altri corpi dello Stato. Siamo abituati a sentire parlare la magistratura associata, siamo abituati a sentire intervenire nel dibattito generale le organizzazioni sindacali, che in Italia non ha consolidata tradizione di partecipazione alla vita pubblica e al dibattito politico. La burocrazia, quella che un tempo si chiamava dei ministeriali, oggi si compone anche ovviamente dei dirigenti e dei funzionari delle regioni e degli enti locali, invece non ha questa tradizione di partecipazione nel nostro paese. La nostra associazione in qualche modo si è posta fin dalla sua costituzione l'intento opposto, cioè di riuscire a esprimere, a porci come soggetto anche del dibattito. Abbiamo una tradizione, una vocazione di lavoro abbastanza nel chiuso delle nostre stanze. E questo non ha favorito nel tempo anche un'immagine alta, un'immagine prestigiosa della burocrazia pubblica. E come vedete, io insisto sul termine burocrazia, che spesso è declinato con un'accezione negativa e che invece io uso con un certo orgoglio, se mi consentite. Un'iniziativa come questa si iscrive quindi in questa nostra intenzione. Oggi la situazione del Paese è particolarmente difficile e quindi tutti coloro che hanno delle responsabilità, che in qualche modo fanno parte della classe dirigente, e noi ci sentiamo parte di questa classe dirigente, ce ne sentiamo parte per quanto riguarda gli oneri, non ovviamente gli onori. Abbiamo il dovere di interrogarci sulla difficoltà della situazione e sul futuro che ci aspetta. La situazione più preoccupante è quella economica. L'Italia viene da anni di bassissima crescita. L'Italia è fra le nazioni europee una di quelle che cresce meno. Fra le grandi potenze industriali di cui continuiamo a far parte, è con il Giappone una di quelle che cresce meno. Io non sono un economista, ma gli economisti mi hanno insegnato e spiegato che, ahimè, la crescita dell'1%, di un 1, qualcosa del prodotto interno lordo è più un fatto statistico che un fatto di effettivo aumento della ricchezza collettiva del Paese. Questa è la situazione che abbiamo davanti. E rispetto a questa situazione, nel passato la ricetta tradizionale è quella di intervenire con la politica fiscale, aumentare la spesa pubblica o intervenire sulla leva fiscale propriamente detta. Oggi invece anche questo è un sentiero talmente stretto da essere quasi interdetto per il nostro paese, perché si porta dietro un enorme problema di debito pubblico e di squilibrio nella finanza pubblica. Tutti quanti abbiamo letto le cronache e quindi conosciamo la crisi finanziaria che in queste stesse ore coinvolge in modo pesante alcuni paesi che fanno parte, come noi, dell'Unione Europea. L'Italia in questo momento sta tenendo i conti in ordine, ma lo sta facendo a un prezzo molto alto che chiunque di noi lavora nel settore pubblico sta sperimentando sulla propria pelle, cioè a fronte di una fortissima riduzione degli stanziamenti e quindi di una fortissima contrazione su tutta una serie di spese. Fra di noi si dice che non si sa più che cosa tagliare, ma ancora tagli ci aspettano. Il bivio di fronte al quale noi ci troviamo, la sfida che noi siamo consapevoli come dirigenza pubblica di dover sostenere, quindi è quella di un, da un lato la necessità di continuare a tenere in equilibrio la finanza pubblica e di aggredire lo stock anche del debito che ci portiamo dietro, e però al tempo stesso sapere che questa, la bassa crescita del paese va stimolata. La nostra ricetta, quella che cercheremo di indicare in occasioni come questa e in altre che verranno, è che bisogna intervenire sulle riforme strutturali. Bisogna liberare soprattutto il settore pubblico, noi è nel settore pubblico che viviamo e lavoriamo e quindi è del settore pubblico che ci preoccupiamo, ma bisogna sicuramente togliere alcune incrostazioni e cercare di pensare in modo radicalmente nuovo tutta una serie di forniture, di erogazioni di servizi pubblici e di organizzazione dei pubblici poteri. Perché questa è sostanzialmente la sfida che aspetta questo Paese, e non affrontarla è un costo che si scarica tutto sulle giovani generazioni. Oggi segnalo un bel editoriale apparso sul Corriere della Sera, firmato da Giavazzi e Alesina, in cui si segnala il grave dilemma in cui si trova, no, si trova il paese, non i giovani, cioè a fronte di una situazione di precariato e di discontinuità del rapporto di lavoro dei giovani, delle giovani generazioni, queste ultime, la sostenibilità di questa situazione la si ottiene grazie alle garanzie, alle tutele di cui godono diciamo i genitori, per semplificare. E questo credo che ciascuno di noi lo abbia sperimentato o lo sperimenti attraverso le proprie conoscenze, e porta anche a dei giovani che continuano a restare, a vivere in famiglia e che entrano molto tardi, più tardi di tutti gli altri giovani europei, nel mondo del lavoro. Questa è la seconda sfida di questo paese, cioè il problema demografico. La società italiana è una società che sta invecchiando, perché ovviamente la situazione che ho descritto non è tale da incentivare le nascite, è una società che difende quello che ha e che quindi, come fenomeno peraltro tipico anche delle altre nazioni industriali mature, e che quindi ha una bassissima natalità. In maniera abbastanza controversa il dibattito italiano ha spesso detto che può compensare questo fenomeno l'arrivo dei lavoratori immigrati. In realtà le previsioni anche Istat, seppure ci dicono che la popolazione residente immigrata aumenterà esponenzialmente nei prossimi anni, ma è difficile pensare che da questo fattore possa derivare una compensazione, per esempio nel livello di adeguatezza del sistema pensionistico. Quello è un altro elemento di profonda divaricazione sociale nel nostro paese. Io per primo sono entrato nel mondo del lavoro con il regime pienamente contributivo e so che la mia pensione finale sarà molto più bassa di quella di una persona a me corrispondente, ma più anziana, e che invece andrà o è andata in pensione con il sistema retributivo. Abbiamo cioè delle generazioni, non più nemmeno tanto giovani, perché io ho 45 anni, che hanno di fronte a sé un'aspettativa di trattamenti pensionistici assai meno generosi di quelli che sono stati invece liquidati alle generazioni precedenti. Bisogna anche su questo versante quindi far crescere la ricchezza del paese. La terza sfida che noi abbiamo indicato nel nostro documento, anche quella fa parte della qualità della vita di tutti, ma in particolar modo il non accettare, il non saper vincere questa sfida si scaricherà in maniera drammatica sulle generazioni future, ed è quella ambientale. L'Italia è il bel paese, noi godiamo di una posizione invidiabile per bellezze paesaggistiche, antropologiche, per il clima, però noi abbiamo un forte debito ambientale sulle nostre spalle. Sappiamo che abbiamo grandi parti del territorio dissestato e che non abbiamo soldi per metterlo in sicurezza. Sappiamo di avere delle città, delle aree metropolitane congestionate, dove è difficile la mobilità, dove quindi la qualità della vita è scadente, ma non abbiamo quattrini e in alcuni casi abbiamo anche problemi strutturali di sistema nel realizzare le grandi opere che siano in grado di favorire la mobilità, di decongestionare le città, di ridurne quindi la congestione e l'inquinamento. Io parlo di città, ma in realtà intendo parlare degli agglomerati urbani, perché Mestre, la zona Mestre-Venezia non è una grande città in senso tecnico, ma è un agglomerato urbano e industriale fra le più congestionati e i più quindi inquinati anche del nostro paese. Un altro elemento che fa parte di questo debito ambientale è per esempio la questione energetica. Non bisognerebbe dedicare, e non ne usciremo sicuramente, un dibattito a parte sul tema del nucleare, ma c'è un dato oggettivo che io consegno qui all'attenzione di tutti, e cioè che comunque gli italiani, che siano privati, che facciano impresa, pagano oggi il 30% in più della media degli altri paesi europei la bolletta energetica. Questo significa avere una palla legata alla caviglia, una palla di ferro legata alla caviglia, come i forzati delle stampe dell'Ottocento, ed è difficile crescere con tali palle di ferro che sono legate alle nostre caviglie. Grazie.
Allora, passiamo la parola a Mariella Mainolfi, che è sempre la nostra iscritta all'associazione, ma come ruolo suo principale è vice capo ufficio legislativo del Ministero del Welfare. Prego, Mariella.